quello a cui opponi resistenza persiste. E questa frase di Jung penso che sia proprio interessante. Beh, io anzitutto ringrazio, magari accendiamo una luce, se no si addormentano poveri di cani.
Possiamo anche aprire allora direttamente.
Sì, apriamo le finestre così. Ecco, ringrazio Francesca per l'invito, la comunità di Firenze per l'invito, l'organizzazione, sono felice di essere qui perché, beh, per essere a Firenze innanzitutto perché c'è un legame con questa città particolare, io sono di Torino e quindi sono veramente contento di essere presente anche in questa comunità di cui si parla molto, sappiate che siete presi un po' voi di Firenze come modello, anche in giro per l'Italia. E quindi vi fa onore questo, per questa vivacità che c'è a Firenze. E noi a Torino abbiamo un gruppo ormai storico, a cui fa parte anche, di cui fa parte anche Francesca quando è a Torino per lavoro, e poi da 3 anni abbiamo iniziato un secondo nel nostro centro, io dirigo un centro di spiritualità vicino a Torino, abbiamo da 3 anni iniziato anche noi un centro, uno dei gruppi di meditazione, quindi a Torino adesso ce ne sono 2, uno in centro di Torino, uno a Duento. E quindi avere anche questo collegamento tra di amicizia, ecco, di esperienze anche, penso che sia molto interessante e molto importante perché ci si arricchisce confrontandosi. In autunno sono stato in Calabria, sta nascendo un gruppo a Crotone di meditazione cristiana e anche questa è stata una bellissima esperienza perché si vede questo gruppo di persone che con i denti cercano di, così, di tenere una volta alla settimana un'ora di preghiera insieme, cioè questo lo trovo splendido, ecco, proprio. E poi qui a Firenze mi lega l'amicizia con Antonella Lumini, che ho visto prima, mi ha fatto molto piacere vederla. Per me è stata una grazia poterla incontrare, ecco, quindi grazie della tua presenza anche qui, Antonella. E andrei ad affrontare questo tema, vi lascio qualche spunto così, sia nel mattino che nel pomeriggio, qualche... Lo dicevo anche a Francesca, non aspettatevi grandi cose, ma semplicemente un partecipare dei miei pensieri, quindi più che altro un qualcosa di personale. Anch'io da qualche anno cerco di meditare e allora le cose che dico sono innanzitutto la mia esperienza personale e ve lo comunico. Partirei da questo assunto: noi pensiamo troppo. Noi pensiamo sempre, anche di notte. La nostra mente è una fucina che produce continuamente pensieri, produce immagini, sogni, fantasmi, tanti fantasmi. E più pensiamo, più ci paralizziamo. Perché più si pensa, meno si agisce. E proprio così, lo diceva in una conferenza bellissima Pablo Dors, che spero che molti di voi conoscano, ecco. Lui dice proprio così, più pensiamo, meno si agisce, il pensiero ci paralizza. Pensiamo molto alla vita, ma la viviamo poco. E la vita non è il pensiero. Perché il pensiero produce fantasmi che noi rischiamo di confondere con la vita. Noi siamo ciò che rimane quando scompaiono i nostri pensieri. Noi siamo ciò, lo ripeto, noi siamo ciò che resta quando scompaiono i nostri pensieri. il nostro vero sé, non l'ego, il vero sé, il nostro vero sé emerge quando abbiamo creato quel vuoto di pensieri, di immagini, di parole, di sogni che costituivano il nostro ego. Quando smetteremo di pensare, allora rimaniamo, emerge, scopriremo chi siamo veramente. Quando tutto cessa, compare finalmente l'unico, l'oltre. Per dirla con la tradizione orientale, quando tutto cessa, la vera natura del Buddha, la buddhità, può finalmente emergere. Tutte le tradizioni ci dicono che un modo per governare, disciplinare la mente e quindi la fucina dei pensieri è appunto la meditazione. Ma c'è un problema che... Allora, noi entriamo in meditazione per calmare la mente, per calmare questa fucina di pensieri, immagini, parole. Il problema è che quando ci mettiamo a meditare tutto questo impazza, sembra un controsenso. Ma è così. John Maine, nel Cuore della Creazione, scrive: quando cominciamo a meditare la mente comincia a divagare, per molti l'attività della mente non cessa mai, è stata paragonata a una scimmia in gabbia. Soprattutto per l'uomo moderno, in particolare per quello occidentale, la cui vita è piena di distrazioni, sembra che molte persone non riescano a fermare il continuo flusso di pensieri. Quindi, il paradosso, noi pensiamo sempre, anche di notte, ci mettiamo in meditazione per calmare la girandola di pensieri e siamo assaliti da pensieri impazziti. C'è un bellissimo libro di Sogyal Rinpoche, penso che si dica così, Rinpoche o Rinpoche?
Rinpoche.
Rinpoche. Che ho letto da poco e ve lo consiglio, questo grande maestro tibetano, buddista tibetano, il libro tibetano del vivere e del morire. L'autore afferma: quando cominciamo a meditare, molti dicono che i pensieri si scatenano e diventano persino più incontrollabili di prima. Li rassicuro dicendo che è un bel segno. Non è che i pensieri sono più scatenati di prima, è che voi siete più calmi e finalmente consapevoli del chiasso che i vostri pensieri hanno sempre fatto. Quindi non spaventiamoci, non è che noi ci mettiamo a meditare e abbiamo ancora più pensieri, finalmente siamo in una quiete maggiore di quando eravamo fuori e allora adesso siamo consapevoli di tutto questo. Siate semplicemente presenti, continua, a tutto ciò che sorge e fate ritorno costantemente, lui dice al respiro, noi potremmo dire facciamo semplicemente ritorno al nostro mantra. È proprio vero, giunto il momento della nostra pratica, ci sediamo, chiudiamo gli occhi e nel giro di pochi secondi siamo presi d'assalto da un esercito di scimmie impazzite. O le mosche, per dirla col filmato. Ecco, la tradizione paragona infatti la mente che vaga da un pensiero a un altro appunto a delle scimmie che saltano da un ramo all'altro. A dire il vero, ci sono due tipi di distrazione, una è la mente scimmia, l'altra io la chiamo mente belva. Mi sono confrontato con un altro autore, penso che lo conosciate, è uscito da poco un bel libro, un po' complesso a dire il vero, sempre di appunti di viaggio, di Axel Bayer. Axel Bayer, un monaco camaldolese, grande esperto di yoga, è venuto nel nostro centro, ha fatto un weekend sullo yoga di Patanjali e lui diceva: guarda, non c'è solo la mente scimmia, parlavamo proprio di questo, c'è anche la mente cosiddetta belva. Cioè, allora iniziamo dalla mente scimmia, tanto così Facciamo un esempio, pensiamo, l'ha già accennato prima Francesca con la slide, riprendiamo, pensiamo a una ipotetica meditante, prendiamo una signora che si mette a sedere e comincia a meditare. Ti giro 7 secondi, la porta anche 4, gli viene in mente, perché sta meditando prima di colazione, quindi al mattino, dice, prima gli viene un pensiero, il pranzo, il pranzo. Quindi la scimmia ha già saltato sul primo ramo. Per fare pranzo occorre la spesa, secondo ramo, è già saltata un secondo ramo. Ma occorre farla prima che la bambina esca da scuola, terzo ramo. Ma chi va a prenderla a scuola? Oggi tocca a me, con l'auto. Ah, l'auto! Bisogna sempre rifargli il motore all'auto, ma costa. Ah, il denaro. Un'altra spesa. Senza che devo fare anche l'assicurazione, ma quest'anno l'assicurazione chi la fa? Mio marito o io? Ma chi la fa? O è già stata fatta? Capite, in giro di 20 minuti si è saltata da ramo a ramo, si è saltata in tutta la foresta, quindi se volete c'è anche sono dei salti, la nostra scimmia ha fatto dei salti anche abbastanza coerenti, perché è tutto collegato, sembra un gioco, no? Tutto collegato. Ma quello che vi dicevo, la mente belva, non so se provate a pensare negli zoo di una volta, spero che non ce ne siano più, dove la belva, questi animali feroci, stavano in pochissimi metri quadrati e questo animale continuava a girare intorno alla sua gabbia, continuamente, 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 e intanto si è creata una sorta di fossa. Ecco, c'è anche questo tipo di mente. Facciamo un esempio. Ieri mattina la mia collega mi ha fatto una battuta. Non mi è andata giù, assolutamente. Eppure tutto ciò che le ho fatto, anzi a pensarci bene mi ha anche guardata male. Quella là a cui hanno anche dato una promozione, non posso crederci. Vuole vedere che vuole prendere alla fine anche il mio posto. Cioè, noi continuiamo lo stesso pensiero, non cambiamo pensiero, ma per tutto il tempo della meditazione giriamo intorno allo stesso pensiero e intanto ci siamo creati una fossa, una botola dove stiamo precipitando. Quindi, cosa fare di fronte a questi pensieri che ci assalgono? Tutte le tradizioni ci dicono di non preoccuparci, l'abbiamo visto prima, non preoccupatevi, è normale. La tradizione orientale ha due belle espressioni a riguardo, riportare la mente a casa, lo trovo bellissima come espressione. Ossia semplicemente accompagnare la mente nello stato del calmo dimorare mediante la pratica dell'attenzione. La seconda espressione, allentare la presa, ossia liberare la mente dal dovere di aderire a tutto. Liberare la mente dal dovere di aderire a tutto. Tu puoi permetterti di non aderire, di non coltivare, di non seguire i tuoi pensieri, sapendo che la paura, il dolore, la sofferenza derivano proprio dall'avidità della mente che si aggrappa ad ogni cosa. Mollare la presa, mollare la presa. I pensieri arrivano, impazzano, lascia andare, non attaccarti. Allenta la presa. Praticamente riportare la mente a casa e allentare la presa si traduce alla fine, sembra un controsenso, nel lasciare la mente semplicemente così com'è. Lasciare la mente così com'è. un detto orientale famoso dice: mente sospesa nello spazio in nessun luogo. Mente sospesa nello spazio in nessun luogo. Se la mente non è manipolata è spontaneamente colma di beatitudine, così come l'acqua, se non viene agitata, è per sua natura chiara e trasparente. Allora la mente in meditazione è come un bicchiere colmo d'acqua torbida. Questa mente scimmia che impazza di ramo in ramo. E così la nostra mente, quando si siede in meditazione, è come un bicchiere colmo d'acqua torbida, ma meno interferiamo con l'acqua, meno la rimescoliamo, più le particelle di terra si depositano sul fondo, permettendo alla naturale trasparenza dell'acqua di manifestarsi. È l'acqua che è naturalmente pura, trasparente. Allora la questione è non interferire, non coltivarla, non lavorarci sopra. Lasciamo cadere, non coltiviamo, molliamo la presa. La natura stessa della mente è tale che se solo la si lascia nel suo stato naturale inalterato, essa ritroverà la propria vera natura, che è beatitudine e chiarezza. Osho, in un suo testo, dice: imperturbato starò seduto sulla riva, aspettando il momento in cui tutto sarà limpido, perché quando siedi sulla riva della mente non le dai più energia. Lo trovo importante e bello, non dare energia. La questione è non fornire alla mente combustibile. E alla fine non ha più nulla da bruciare se non le fornisci tu combustibile. Occorre osservare i propri pensieri e lasciarli scorrere come fossero nuvole di passaggio nel cielo della propria mente. Ci sono i pensieri, ce li porteremo fino alla fine delle nostre meditazioni, lasciamole passare. Siamo semplici spettatori dei nostri pensieri, non occorre che vi ci si inoltri, pena la moltiplicazione dei pensieri stessi. Bisogna essere spettatori e non attori protagonisti dei nostri pensieri. Provate a pensare al cervino, a un monte di granito che sta lì, imperturbabile, nei giorni di grande limpidezza e nei giorni in cui è avvolto da nubi, nebbia, neve, pioggia, lui sta lì. Meditare come una montagna, meditare Thich Nhat Hanh, no? Che contiene: stai e medita come una montagna, stai lì. Le nuvole ci sono. Lo si diceva all'inizio, quando i pensieri e le emozioni simili alle nubi svaniscono, si rivela ciò che siamo davvero, la nostra vera natura, bella e radiosa come il sole o come il cervino. Per questo non bisogna aggrapparsi ai pensieri, alle immagini, ai desideri che insorgono nella mente. Occorre semplicemente dimorare, stare liberi da qualsiasi riferimento, concetto, da aspettative o paure. La mente scimmia, dunque, c'è? c'è questo vagare di ramo in ramo, la questione allora forse è diventare consapevoli e addestrare. Una scimmia va addestrata, le si dà le noccioline, che per noi che seguiamo questa tradizione è il mantra. Altre tradizioni dicono che la mente è come un cane che ha bisogno continuamente di rosicchiare un osso. Allora il mantra è l'osso, il mantra sono le noccioline. Perché noi siamo proprio, la nostra mente è così. Ancora la tradizione ci ricorda, ci fa l'esempio dell'oceano. L'oceano ha le onde, oppure il sole ha i raggi. La mente emana naturalmente pensieri, immagini ed emozioni. Se guardiamo l'oceano, non pare sia particolarmente turbato dalle sue onde. Questa è un'immagine molto bella che viene dall'Oriente. Provate a pensare all'oceano, non so se qualcuno ha avuto la possibilità di sperimentare l'oceano. Le onde cosa sono? Le onde sono la natura stessa dell'oceano, cioè capite, non è qualcosa di diverso. I pensieri sono della nostra, sono partoriti dal nostro oceano che è la mente. Non è qualcosa di diverso. Le onde sono la natura stessa dell'oceano, le onde nascono dall'oceano e dove vanno a finire? Nell'oceano. Allo stesso modo i pensieri, le emozioni sono espressioni della natura stessa della mente. Sorgono dalla mente e si dissolvono nella mente. Per questo che non dobbiamo considerarli un problema, i pensieri, nella meditazione. Sono come le nuvole, abbiamo detto, vanno e vengono. Ma il cielo è imperturbabile. Occorre essere pazienti. Tutto si riassorbirà nella sua natura essenziale. La pratica mantrica, allora, queste noccioline, questo osso, a cui John Mayne si riferisce in maniera quasi ossessiva, questa attenzione ossessiva del mantra, la pratica mantrica può frenare questo moto vorticoso e vuoto. La ripetizione della parola sacra tacita il mondo interiore e conduce al silenzio e alla quiete. Mayne, sempre nel cuore della creazione, dice: la funzione del mantra è quella di condurvi al silenzio, di portarvi al di là del pensiero, immaginazione, raziocinio e autocoscienza. Il video che abbiamo visto prima ci ricorda che i pensieri, soprattutto quelli negativi, come mosche, riescono ad insinuarsi nella mente moltiplicandosi e crescendo a dismisura. Il tutto capita semplicemente perché in forza della nostra attenzione stiamo dando a questi pensieri corpo e vigore. E quel discorso dell'energia di prima, siamo noi che possiamo alimentare tutto questo, alimentare. Ciò a cui resisti persiste, dice Jung. Pertanto a nulla vale contrastare questi pensieri combattendoli o peggio negandoli. Sarebbe dargli combustibile. Dare attenzione, ecco, prestare attenzione vuol dire moltiplicarli. Vedete il samurai che taglia in due una mosca e si moltiplica, sono già due, e ne uccidi due, sono già quattro, e poi 8, 16, avanti così. La questione è cambiare atteggiamento, non cambiare mente. La questione non è nella mente. È un falso problema dire che i pensieri, dare la colpa alla nostra mente per i nostri pensieri. È l'atteggiamento che conta, è l'atteggiamento. E alla fine constateremo che persino la natura stessa dei pensieri e delle emozioni cambierà. Cambia il tuo modo di atteggiarti e cambierà anche il contenuto della mente, l'atteggiamento. quando saremo più concilianti, anche loro lo diventeranno, i pensieri. Se non li percepiremo come un problema, a loro volta non ci creeranno problemi. Ancora Rinpoche, l'autore di prima, dice così: qualunque pensiero o emozione si presenti, lasciate pure che sorga e si plati come le onde dell'oceano. Ogni volta che vi scoprite a pensare, lasciate che quel pensiero emerga e si riassorba. Nessuna coercizione, non vi ci aggrappate, non alimentatelo, non indugiate in esso, non tenetelo stretto, non tentate di conferirgli solidità, non inseguite i pensieri, non sollecitateli, siate come l'oceano che contempla le sue stesse onde o come il cielo che vede giù in basso le nuvole che lo attraversano. Scoprite ben presto che i pensieri sono come il vento, vanno e vengono, il segreto sta nel non pensare i pensieri. Nel non pensare i pensieri. Attenzione, non ci illudiamo che la nostra meditazione avrà successo, questo credo che sia importante, soprattutto all'inizio della quando si comincia a meditare. Ecco, non illudiamoci che la nostra meditazione avrà successo qualora saremmo riusciti ad eliminare tutte le scimmie che vagavano nella nostra mente. Fuori di metafora, non ci illudiamo di avere successo nella meditazione perché siamo poco distratti. La meditazione non deve conoscere successo o insuccesso. Ecco, le due categorie, successo e insuccesso, non fanno parte della realtà meditativa. Ci vuole molta indifferenza per poter meditare. I grandi meditanti sono dei grandi indifferenti. La tradizione orientale ci ricorda che per un vero praticante gli ostacoli non provengono dalle esperienze negative, piuttosto da quelle positive. E quando le cose vanno bene che dobbiamo cominciare a preoccuparci quando meditiamo. Perché comincia il compiacimento, cominciamo a essere sicuri di noi, è svanito tutto. Non era questo lo scopo. Non è uno sport la meditazione dove bisogna diventare più bravi, capite? Non c'è bravura, non c'è successo, no? Quindi è molto importante, quando le cose cominceranno a diventare più facili e vi comincerà a dare qualche soddisfazione, cominciate a preoccuparvi sulla vostra meditazione. Perché potremmo cominciare ad attaccarci a quel successo, a quella gratificazione, ma il non attaccarsi a nessuna esperienza è proprio lo scopo della meditazione. Capite? Se cominciamo ad attaccarci a qualcosa, stiamo rendendo vana la nostra meditazione. Bisogna imparare a essere liberi dall'attaccamento. Quindi concludo con un accenno a quel discorso che facevo prima, il semplicemente dimorare. Il semplicemente dimorare è ciò che la grande Simone Weil presenta come attesa senza oggetto. Non aggrappandosi a nulla, non fermandosi su nulla, si rimane semplicemente aperti a ciò che potrebbe raggiungerci. Ecco, io questo lo ritengo veramente un aspetto fondamentale della meditazione. La meditazione è proprio sedersi, cominciare a recitare il mantra e mettersi in atteggiamento di un'attesa senza oggetto. Cosa vuol dire? Dimorare, stare e accogliere. Lasciare che la realtà ci raggiunga, perché la realtà non è da produrre. Attenzione di fatta di un'attesa senza oggetto. le realtà, se ci pensate un attimo, le realtà più grandi della vita sono da accogliere, non sono da produrre: il sole, l'aria, la luce, l'amore. Non le produce, le accoglie. E così nella meditazione, attesa senza oggetto, stare e accogliere. I filosofi greci, i padri, i monaci dell'inizio della tradizione cristiana comprendevano le cose con gli occhi. Essi teorizzavano, ossia contemplavano in senso letterale. Si acquista una reale comprensione quando si guarda un fiore, un tramonto, un'apparizione di Dio, tanto a lungo, fino a conoscere in questo fiore il fiore, in questo tramonto il tramonto e in questa apparizione nient'altro che Dio stesso. In questo modo l'osservatore diviene parte di questa cosa, viene trasportato in essa. Il conoscere trasfigura il conoscente, non il conosciuto. Allora la meditazione è non prevedere niente se non l'imprevedibile. La meditazione non prevede niente se non l'imprevedibile, non attende nulla se non l'insperato. E ciò che Simone Weil, appunto, in attesa di Dio, poi questo è continuo, proprio questa attesa senza oggetto. Finché attendiamo ciò che crediamo di conoscere, ci raggiungeranno soltanto i fantasmi. L'attesa deve essere vuota, gratuita, non dettata dalla richiesta, ma di ciò che vuole giungere. Non attendo ciò che desidero, ma ciò che credo sia bene per me. Ma voi capite che in tutto questo processo la fede è fondamentale. Allora la meditazione è una questione di fede. La fede consiste proprio nel sapere che si sarà raggiunti, abitati, inzuppati, proprio perché si è cessato di fare, di operare e di pensare. Non sono i nostri pensieri che producono. Noi non siamo ciò che pensiamo, ma ciò che accogliamo. Leonardo da Vinci diceva: l'artista quanto meno opera, tanto più crea. E Lao Tse: il saggio senza agire opera. Noi occidentali dobbiamo imparare molto questo, a operare senza agire, ad accogliere senza sperare, senza desiderare, ecco meglio. Non coltivando i pensieri, non aggrappandoci ad essi, ma lasciandoli andare, ci si presenta così disponibile per essere abitati finalmente dall'oltre. Questa è la meditazione, questa è la nostra fede. Grazie.